Noi che facciamo a questo punto? A questo punto noi montiamo la DeLorean, ci spostiamo nel 1991 e facciamo una chiacchiera con Paolo Bardelli, che su questo anno e sul rock che usciva in questo anno ci ha scritto un bel librino. Probabile, non lo so, ma è probabile, è possibile che voi abbiate sentito parlare di questo disco che usciva nel 1991, è ovviamente Nevermind di Nirvana, da cui ho pescato Stay Away, una delle tracce in realtà meno celebrate, per quanto poi il buon Charles Bradley ne abbia fatto una grandissima cover qualche anno dopo. Su quell'anno in particolare, sugli sviluppi di certa musica molto chitarrosa, il mio amico fraterno Paolo Bardelli ci ha scritto un bel libro, 1991, il risveglio del rock, Britpop, Trip-hop, crossover, grunge e altra musica eccitante, fuori in questi giorni per Arcana Editrice. Se non si è scocciato del pippone, dovrebbe essere anche dall'altra parte del telefono. Ciao Paolo.
Ciao Davide, ciao a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Grande, come stai? Mi fa piacere sentirti.
Molto bene, mi manca sempre la vostra terra toscana, io che sono un emiliano, ma affettivamente sono lì con voi.
Lo sai, del resto l'ultima volta che ci siamo visti, se non ricordo male, eravamo proprio al concerto dei Cure, a meno che non mi sia perso qualche episodio. Allora, io ho fatto una roba forse un po' scorretta, però diciamo così, ho giocato d'anticipo, ho messo subito Nevermind, così ce lo leviamo.
No, ma per fortuna è una grandissima...
Più, dai.
Oh, esatto, infatti è il classico elefante nel parcheggio che, di cui bisogna parlare, poi dopo
non nella stanza, nel parcheggio.
Nel parcheggio, perché ci sono tante altre auto
ci sono molte altre auto. Tra l'altro io ho fatto anche una cosa viscida, ma essendo noi amici a questo punto la racconterò a microfoni aperti. Ho detto: allora prepariamoci una top 10 degli anni dei dischi del 91 e la confrontiamo. Però poi ho visto che era semplicemente inevitabile non mettere Nevermind al numero uno, perché comunque il peso che quel disco ha avuto su tutto quello che è venuto dopo è, voglio dire, innegabile.
Tremendo.
Per cui lasciamo perdere, smettiamo di parlare di Nevermind, tanto ormai insomma su quel disco non credo si possa più raccontare.
Sì,
altro.
Ma è stata anche la mia difficoltà nel raccontare il grunge e quel disco, perché effettivamente tutto si è ormai già detto.
Perché hai scelto proprio il 91?
Ma io avevo 16 anni e quasi 17, quindi ormai mi è capitato, nel momento in cui tutti gli appassionati di musica capiscono loro stessi, di incappare, non per merito mio, ma in questo anno fantastico, poiché ha detto di tutti è uno degli ultimi d'oro del rock.
Qual è il disco che ti ha cambiato la vita in quel momento, che hai detto: ok, adesso magari la musica la scelgo io invece di sentire quello che sento in giro?
Beh, sicuramente Nevermind, ma in realtà prima il Crossover, che è un genere che non è stato...
Speravo lo dicessi.
No, ma non è arrivato fino a noi in maniera chiara, cioè, quindi vabbè, Faith No More e The Last Thing 2 anni prima. Però nel 91 c'è Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot, per dire.
E tra l'altro, ecco, il fatto che tu utilizzi questa etichetta Crossover e per certi versi spoilera la tua età, perché è un termine che non si usa più.
Sì, esatto, ma io volevo anche, sono andato anche a recuperare un pochino tutte le riviste dell'epoca, di cosa si parlava. Cioè, è una visione mediana, un po' in diretta di allora e adesso.
Cioè, quello che poi, insomma, noi chiamavamo Crossover, una decina di anni più tardi, è stato riproposto in maniera più patinata e radiofonica e l'hanno chiamato New Metal, sbaglio?
No, sei assolutamente, sono i figli, beh, è come poi il New Grunge del 98 dei Bush, eccetera, o anche di Stone Temple Pilots, andava a scimmiottare anche per certi versi, o a riprendere gli stilemi in maniera commerciale di generi, di movimenti che erano nati in maniera molto personale.
Sei un hater degli Stone Temple Pilots, lo percepisco.
Ma a me piacciono, però insomma, sai, tra la copia originale si sceglie sempre.
Questa cosa andrà a limitare molto la nostra amicizia, ne parleremo poi a microfoni a microfoni spenti. Scherzi a parte, insomma, con Paolo ci conosciamo da anni, siamo amici, per cui mi permetto anche di avere un tono un po' più scanzonato rispetto a quello già scanzonatissimo che utilizzo di solito, e che insomma per certi versi è anche un po' quello che hai utilizzato tu nello scrivere il libro, che mi è piaciuto perché non è il libro di ricette della nonna, ma anzi hai utilizzato un atteggiamento molto informale nel raccontare la musica, è molto personale, legato a quelle che sono proprio le tue esperienze. Per parlare dei Red Hot Chili Peppers, per esempio, c'è un concerto del quale tu hai il biglietto e che però non hai mai visto, se non anni dopo, su YouTube.
Sì, quelle sono le cose bellissime, per il fatto che secondo me, anche quando parli di musica, avere un minimo aggancio alla vita delle persone può essere utile. Poi dopo è chiaro che sto scrivendo un libro e cerco di essere oggettivo, però il fatto di vedere su YouTube un video completo di un concerto a cui non ero mai riuscito ad andare, a me ha fatto venire i brividi.
C'è, tu ovviamente ti sei, così suppongo, per gusti personali, correggimi se sbaglio, ti sei in particolare dedicato, ecco, agli aspetti più chitarrosi di quel decennio. Ovviamente è difficile raccontare un intero decennio di musica, è per la tua, appunto, torniamo anche al tuo vissuto e quindi la tua esperienza personale di appassionato di rock, perché per esempio quando io ho fatto il post così su Facebook, quindi parliamo della mia bolla, dove ovviamente ci sono tanti contatti rappusi, facevano però il disco dei Cypress Hill, il disco della Soul.
Sì, allora, quell'anno lì è uscita talmente tanta roba che a un certo punto ho dovuto anche prendere i semi di ciascun genere e parlare di album seminali che hanno fatto partire dei generi. Cioè, non so, anche lo Stoner, cioè il primo dei Caius, ci sono gli slint, quindi ci sono delle cose che effettivamente vanno riprese e si finirebbe domani mattina. Poi è chiaro che ho parlato anche un po' dell'elettronica e dell'hip hop, che non sono my cup of tea, o me, per quanto riguarda l'hip hop. Però ho scoperto ad esempio i Ghetto Boys, che non conoscevo, mi piacciono tantissimo.
Davvero?
sì, sai, sono un po' tamarro, quindi sono
spezzani.
Ma mi ricordano un po' i Run the Jewel, non so. Cioè...
Ora, di tutti i nomi rappusi, ecco, i Ghetto Boys era veramente l'ultimo che mi aspettassi. Comunque sì, sai, è inevitabile il loro spessore, e mi dà un po' nostalgia, ecco, leggere un sacco di etichette di musica che oggi forse non esistono più, come appunto il trip hop, il grunge e per certi versi anche il brit pop.
Ma siamo tutti liquidi. Al tempo avevamo anche dei vestiari diversi. Io secondo il capitolo che mi sono divertito di più a scrivere è quello sul metal, perché io al tempo ero un po' un metallarino. Racconto un po' di non so, serate in discoteca con abbigliamenti sbagliati in cui si pogava in Metallica. Insomma, è chiaro che ci sono anche delle... Al tempo eravamo tutti molto impostati.
Al Mafia? Vado indietro con...
Il Mafia in realtà dopo è stato più per l'elettronica, sì, uno dei club europei qui di Reggio Emilia più famosi. No, quella lì era una discoteca infima, faceva dei martedì metallari.
Ok, una sorta di ghetto metal, quindi.
Esatto. ma adesso non esiste, cioè non esistono più certe distinzioni. Chi ascolta, Miles Cyrus ascolta anche i Metallica.
Sì. È vero che insomma, rispetto a 30 anni fa è molto più semplice raggiungere la musica. Non so se poi questo comporti lo stesso tipo di attaccamento, forse sono un po' vecchio ed egoista a dire questa cosa, però ovviamente
i dischi si ascoltavano molto di più, cioè, costavano, li compravi e dovevi ascoltarli bene.
Più che altro i dischi duravano di più, cioè proprio avevano più vita, proprio duravano mesi. Adesso un disco, quale disco dura mesi oggi nel 2021?
La cosa del grunge è famosissima, perché di fatto l'onda lunga di Nevermind, pure uscito il 24 settembre del 91, arriva verso febbraio-marzo in tutto il mondo, e anche per il Jam, che fanno successo nel 92, dopo obbligano la AM Records a ristampare Temple of the Dog, che era stato un albumetto di Seattle,
no,
fatto
chiaro. Mi riferivo,
quindi
più
duravano
che altro,
un anno e mezzo.
Mi riferivo più che altro da un punto di vista mediatico. Adesso c'è talmente tanta sovrainformazione che diventa difficile campare con lo stesso disco, per cui credo che anche gli artisti tendano più a lavorare sulla traccia singola che non su un album intero. Come anche dicevi tu, se tu azzeccavi l'album che andava bene, magari ci campavi 3 anni con quel disco lì, perché solo di disco ci campavi un anno, esatto, no? Ogni 2 o 3 mesi tiravi fuori il singolo nuovo, magari se il disco era andato veramente bene, da milioni di copie, ne facevi 4 o 5, e magari poi infilavi un tour che durava 2 anni e alla fine hai campato 3 anni con un disco. Adesso credo sia impossibile
senza fare diciamo gli idealisti, c'è un motivo economico dietro, che
certo,
è un po' in maniera forse un po' casuale, ho sottolineato e mi voglio sottolinearlo, cioè sono andato a scoprire che nel 91, fino al 91, Billboard faceva le classifiche telefonando ai negozi di dischi,
sì,
quindi non erano attendibili.
Sì.
Di fatto nel 91 entra in funzione un SoundScan, quindi un software digitale che effettivamente attesta quanto vendono i dischi, e le case discografiche si accorgono che vende il rock. E quindi iniziano a convogliare dei soldi nel rock, ed è sono gli anni in cui poi tutti pubblicano su etichette, su di major.
So che la stessa cosa si è fatta per tanti anni anche in Italia, e era una specie di segreto di Pulcinella, però insomma le classifiche venivano fatte non con le copie realmente acquistate dai fruitori, ma con le copie acquistate dai negozi di dischi, indipendentemente da quanto poi queste ne vendessero. E ricordo che ci fu una polemica rispetto a un disco di Vasco un po' di anni fa, e quindi qualcuno poi scrisse questa cosa.
In un'epoca in cui le informazioni avevano un valore, cioè erano difficile reperimento, chiaramente tu leggevi la classifica, dicevi il primo voglio ascoltarlo, e quindi era un veicolo, era un volano, no? Mentre invece a un certo punto, quando hanno detto no, rock vende, allora niente, iniziamo a produrre. Ma si produce i Mr. Bungle, che tu conoscerai.
Ne ho sentito parlare. Abbiamo questa passione in comune per Michelino, non lo nascondiamo.
Per Michelino Patton, loro escono su una major, ma anche gli Helmet. Cioè gli Helmet nel 92, l'anno dopo, adesso non mi ricordo se era la Geffen, voleva farli i nuovi Nirvana.
Sì, c'è sempre quello che ha provato a fare i nuovi Nirvana, poi abbiamo visto
i risultati. Ma i Fugazzi, cioè c'erano delle band difficilissime che uscivano per delle major, cioè una cosa.
Guarda, qui c'è Bube, che forse conosci, che ti tende il trappolone e dire: puoi chiedere al gentile autore del libro sul 1991 perché non parla di Loveless dei Bloody Valentine.
No, io ne parlo,
cosa,
però
notizia che credo sia falsa e tendenziosa.
No, io ne parlo, però chiaramente io e lo Shoegaze siamo due cose diverse, perché ci tengo alle mie orecchie, ma l'ho scritto nel libro.
Bube, non gli hai voluto bene.
No, ma perché chiaramente la critica attuale e poi soprattutto il lascito è diverso. Cioè, effettivamente un disco come quello ha influenzato molto di più nel prosieguo che gli album crossover di cui stavamo dicendo noi. È innegabile.
Noi ci siamo sentiti, io credevo credevo che non fosse passato così tanto tempo. In realtà il tuo primo libro, La piccola guida agli anni 10, che pure presentammo a questi microfoni, usciva 2 anni fa, davvero?
Sì, novembre 2019.
Nel 2019 questa roba del lockdown ha completamente ribaltato la mia percezione del tempo. Hai già in mente su cosa lavorare sul prossimo libro? Che insomma, immagino ci sarà.
No, assolutamente. Già ho fatto la pazzia di fare il secondo, adesso.
Un libro sul 93. Sul 2006, l'esplosione del rap in Italia.
No, devo trovare degli stimoli, perché. Diciamo che io avevo detto affronto l'attualità nell'altro libro, e in questo sono andato ad affrontare il passato. Scrivere sul futuro è un po' difficile.
Qui qualcuno scrive: sentire nominare gli Helmet fa scendere una lacrima sul mio viso.
No, ma c'è un video degli Helmet, adesso non mi ricordo, comunque era il singolo dell'album del 92, che loro suonano in un teatro newyorkese con l'erba alta. Ma bellissimo,
tanta delle roba, Helmet. Vabbè, non hai voluto spoilerare niente sul tuo futuro, Paolo. Io ti ringrazio per il tempo e la disponibilità. 1991, Il risveglio del rock, il nuovo libro di Paolo Bardelli, con noi al telefono fuori per Arcana Editrice. Amico, io spero di vederti presto a un concerto. È evidente che la nostra chiacchierata si conclude con i Faith No More.
Certo.
Con un brano che ovviamente non è uscito nel 1991. Pace, ciao.
Va bene, ciao.